Ciao Marco.
Ciao, saluto tutti gli ascoltatori.
Ecco, vogliamo parlare di questo libro che presenteremo martedì nella sede della Federazione Anarchica. Il libro è stato intitolato Il sogno nelle mani ed è tratto da una lunga intervista che tu realizzasti nel 1975 a Maurizio Garino. Perché è interessante oggi parlare di uno come Garino? Chi era Garino?
Garino è una straordinaria figura della storia politica e sociale della Torino ribelle. È un anarchico. Quando l'ho intervistato aveva superato gli 80 anni, è un protagonista dei primi decenni della storia del Novecento. Il culmine, diciamo, il punto più alto e più forte del suo impegno è stato nel 1920, l'occupazione delle fabbriche. Garino era nel consiglio che gestì l'occupazione delle fabbriche a Torino, ma il racconto che mi fece allora, molte ore di conversazione nella sua casa di Corso Agnelli, a un paio di chilometri dalla Fiat Mirafiori. Sotto passava il tram, la linea numero 10, che portava gli operai in fabbrica e li riportava a casa alla fine del turno. E Garino parlò a lungo, fu una conversazione molto fitta. Fin dalla sua infanzia era figlio di un ex sottufficiale dei carabinieri, diventato capo delle guardie campestri nel comune di Cassine, vicino ad Alessandria. Le guardie campestri allora erano dipendenti dal comune, ma in realtà servivano ai proprietari terrieri. E Garino ricorda, nella sua infanzia, aveva una decina d'anni, quando ci furono le elezioni a Cassine, i socialisti si battevano per l'abolizione del corpo delle guardie campestri e il piccolo Garino era spaccato, era diviso tra la consapevolezza che se avessero vinto i socialisti suo padre sarebbe stato licenziato, si sarebbe trovato senza lavoro, e la consapevolezza, d'altra parte, che i socialisti avevano ragione, avevano tutte le ragioni. E alla fine concluse che avevano ragione i socialisti, vinsero i socialisti, il padre perse il posto, Garino dovette venire a Torino apprendista, com'era allora l'apprendistato, si imparava dal maestro che era l'operaio di mestiere, a imparare il mestiere di modellista nell'industria meccanica torinese. I modellisti erano degli artisti, erano quelli che facevano le anime dei pezzi, e cioè la forma per i pezzi che poi dovevano andare in fusione, dovevano trasformare dal disegno meccanico che gli veniva consegnato, costruire questa sagoma intorno alla quale poi si raggrumava il metallo. Erano preziosissimi, avevano un forte potere contrattuale, erano radicalmente a sinistra, tra gli anarchici e i socialisti rivoluzionari che si contrapponevano alla gestione riformista invece del Partito Socialista a Torino. Sono stati un'anima straordinariamente importante, minoranza nel decennio, nell'età giolittiana fino al 1910, e poi protagonisti della storia torinese tra il 1910 e il 1920. 1910, grande sciopero quasi spontaneo, cioè promosso dai nuclei anarchici e dalla sinistra socialista, ma soprattutto i gruppi anarchici, per protestare contro la condanna a morte in Spagna di Francisco Ferrer, anarchico spagnolo ma soprattutto fondatore della scuola moderna. Teorizzava l'importanza dell'autoformazione del proletariato, della necessità che il proletariato si desse una cultura e un'educazione con strumenti propri. La scuola moderna si contrapponeva alla gestione statale da una parte, monarchica in Spagna come in Italia d'altra parte, e clericale delle scuole, e si batteva per questa autonomia culturale del proletariato. Francisco Ferrer fu condannato a morte e giustiziato in Spagna, ci fu in Europa un diffuso movimento di protesta, a Torino ci furono dei giganteschi scioperi, le barriere torinesi insorsero le operaie tessili, gli operai metalmeccanici, il nascente proletariato torinese. Nacque anche a Torino una scuola moderna di cui Garino con gli altri come lui fu protagonista, e lui racconta questa storia, gli scioperi, la settimana rossa contro la guerra di Libia, l'insurrezione del 1917 a Torino quando fu impiegata la divisione Cagliari, i soldati contro gli operai, quando Gramsci parlò ai soldati da sardo a sardo, quando nacquero le barricate lungo tutti i confini delle barriere operaie che separavano le barriere operaie dal centro, vi furono morti, feriti, Torino in mano agli operai per giorni, per alcuni giorni. E poi naturalmente racconta l'occupazione delle fabbriche, la grande speranza dell'auto-organizzazione, dell'autogestione della produzione, questo movimento straordinario a Torino, preceduto dallo sciopero delle lancette, fatto contro la maggioranza sindacale riformista italiana, affermazione di autonomia radicale degli operai, la loro rivendicazione di decidere loro sul proprio orario. Lo sciopero delle lancette scoppiò quando il padrone pretese di spostare le lancette degli orologi di fabbrica in corrispondenza con l'ora legale, e gli operai, e modificare in questo modo anche l'orario di lavoro, e gli operai rifiutarono di farsi determinare la vita in questo modo. Uno sciopero importantissimo, perso, chiuso con una sconfitta quando appunto Gramsci scrisse il famoso articolo Uomini in carne ed ossa, sono stati sconfitti e ritornano in fabbrica, ma non sono piegati, non sono sconfitti perché hanno ragione, la ragione dalla loro parte. E D'Aragona, l'allora segretario generale della CGIL, sindacato unitario, che venne a Torino beffardo dicendo: sono venuto a seppellire il morticino, per dire gli operai torinesi hanno perso, riprende il controllo della situazione la burocrazia sindacale, quella che allora veniva chiamata dallo stesso gruppo di Ordine Nuovo di Gramsci i bonzi sindacali, dice: sono venuto a seppellire il morticino, cioè questo sciopero finito, fallito. E tuttavia pochi mesi dopo quegli stessi operai occupano le fabbriche, le tengono per più di un mese e alla fine devono arrendersi. Garino racconta, ci sono pagine struggenti di quella sconfitta, racconta quando lui e gli altri del comitato di agitazione del consiglio riconsegnarono la Fiat Centro in Corso Dante ad Agnelli, Giovanni Parodi, il leader del gruppo, anche lui operaio anarchico, dietro la scrivania, dall'altra parte Agnelli e i suoi capi, i suoi dirigenti, il gruppo dei dirigenti. Parodi fa un discorso pieno di dignità, riconsegna la fabbrica, ripetendo: siamo costretti a riconsegnarla, ma non siamo arresi, non siamo vinti. Esce Parodi e riceve ancora l'applauso degli operai che continuavano a credere in loro. Le riconsegna perché è sconfitto dall'isolamento, dal fatto che il movimento non è riuscito a estendersi in tutta Italia, che il Partito Socialista e la maggioranza della CGIL sono riusciti a bloccare il processo di radicalizzazione dello scontro, E poi però di lì incomincia la caduta. Questi 2 anni, su quella sconfitta operaia cresce il fascismo, lo squadrismo, la paura in fabbrica fino al dicembre del 1922, la strage di Torino, gli squadristi di Brandimarte, del RAS Brandimarte, del Gerarca, che piombano su Torino, catturano numerosi dirigenti operai, primo fra tutti Pietro Ferrero, segretario della FIOM, anarchico, operaio anarchico, lo bastonano, lo torturano, lo legano dietro a un camion, lo trascinano dalla sede del sindacato in corso Siccardi fino alla rotonda dove c'è il monumento a Vittorio Emanuele, morto, lo finiscono. E Garino racconta quando il giorno dopo lui e solo altri 2 sopravvissuti devono andare all'obitorio, al cimitero, a riconoscere i corpi degli uccisi. Nel silenzio, nella sconfitta, un movimento che aveva avuto decine di migliaia di partecipanti, piegato dalla violenza del fascismo e piegato dalla mancanza di determinazione, di coraggio e di volontà politica della parte maggioritaria del movimento operaio italiano. Tutto questo racconta Garino, lo racconta in diverse tappe, con il suo linguaggio straordinario. Era un uomo di un'umanità assoluta, quando aveva dietro di sé al tavolo un armadio dove teneva i libri più cari, gli scritti più cari e i testi di Pietro Gori, e quando citava Pietro Gori o quando parlava della prospettiva anarchica, abbassava la voce, come quando si parla di cose sacre in qualche modo, e guardava lontano, che quello che era stato sempre stato il suo orizzonte, questo orizzonte di autonomia, di libertà, questa volontà di non piegarsi al potere e ai poteri.
Perché è importante per noi oggi ricordare quella vicenda? Sono trascorsi 90 anni dalla strage di Torino, ne sono trascorsi 92 dall'occupazione delle fabbriche, eppure questa è ancora una memoria in qualche modo nascosta, dimenticata, seppellita.
Beh sì, io sono convinto che quella cultura della dignità, quell'orgoglio operaio è parte del DNA di questa città, sta dentro, serpeggia sotto la superficie grigia, patinata, ipocrita che ricopre questa città. È una città che guardata senza conoscerla bene, guardata dall'esterno, oggi dà un'immagine di conformismo totale intorno a una cupola di poteri, eppure sotto serpeggia questa anima ribelle, questa anima libertaria. Il movimento operaio torinese è sempre stato attraversato da una da un filo rosso libertario. Anche il comunismo torinese non è stato burocratico come altrove, non è stato autoritario come altrove, è sempre stato animato da questo afflato libertario. Penso al Bruno Caldo, penso a Torino che sono nati i consigli, penso alle lotte operaie degli anni 60 e poi della prima metà degli anni 70, al sindacato torinese di Pugno, di Aventino Pace, di quegli uomini che non erano cinghia di trasmissione del vertice verso gli operai. Avevano questo legame intimo, stretto, diretto con quelli che loro, a cui appartenevano e che loro rappresentavano. Quindi, come dire, parlare di Garino vuol dire parlare di un pezzo di Torino dimenticato, schiacciato dall'establishment, messo a tacere, ma in realtà sempre presente. Ho in mente gli atteggiamenti che riscontravo a Torino nei giorni del referendum alla Fiat, e la scoperta con sorpresa della quantità di ambienti nei quali il no era guardato con speranza e con rispetto, anche ambienti di cui non si poteva sospettare una simpatia di questo tipo, non solo nel proletariato torinese, anche in un pezzo di ceto medio tecnico, con ascendenze, con provenienza operaia, nel quale quella coscienza, quella cultura, quello spirito, come dire, quell'orgoglio, quella voglia di non piegarsi ai signori vecchi e nuovi, fossero Valletta ieri, o il senatore Agnelli l'altro ieri, o Marchionne oggi, ecco, questi si subiscono quando si è deboli, ma non si accettano.
Grazie Marco per la tua bella introduzione. Ovviamente ne riparleremo martedì sera, martedì 8 maggio, Corso Palermo 46 alle 21, presentando questo libro, Il sogno nelle mani, l'abbiamo voluto intitolare, in cui si ripercorre questa lontana vicenda. Ciao.
Grazie, voglio anche ricordare che tra i curatori c'è Tobia Imperato, che è una vittima del clima attuale, e mi fa molto piacere partecipare alla presentazione di questo libro a cui lui è associato.
Certo, lui cercherà di essere presente nella prima mezz'ora, poi dovrà andarsene perché ha ancora il coprifuoco notturno e quindi sarà obbligato ad andare verso la sua casa, ma vi invitiamo tutti ad arrivare presto in maniera che si possa ascoltare anche la sua voce. Ciao.
Arrivederci.